Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È veramente stato un istante fermato dalla foto. Ero sulla linea del traguardo ed era un mix di felicità, di commozione, di soddisfazione. E ho alzato le braccia, ma per un attimo, e ho cacciato un urlo.
Mentre sono in auto mi chiama mio fratello. Ago, mi dice, sti rintronati della maratona di New York si sono sbagliati. Mi hanno inviato una mail con la tua foto. Un traguardo della maratona, una bandiera issata da 6 soldati e 2 scatti fortunati, in una puntata che si intitola Storia di una foto.
L'hai scattata?
Sì, però avrei voluto vedere le facce.
La foto giusta può far vincere o perdere una guerra.
Questa la devi proprio vedere.
E per questa foto la gente perse la testa. Il paese era stanco della guerra. E una foto quasi esclusivamente da sola ribaltò la situazione.
Il capitano Severance vuole sapere chi altro c'è in quella foto.
Gli hai detto che ci sono io?
No.
Allora prendi uno dei morti.
Quelli non vogliono gente morta, ci rimandano negli Stati Uniti.
Questo è un film che ormai ha 15 anni di vita, ma per me è uno dei film più belli recenti, chiaramente. Un film di guerra più belli della storia recente, vi dicevo. Si intitola Flags of Our Fathers, è un film di Clint Eastwood che racconta quella foto. La puntata di oggi si intitola Storia di una foto, perché vi racconteremo esattamente la complicatissima storia di quella foto, la foto di questi 6 militari americani che issano la bandiera sul suolo di Iwo Jima, che è un'isola del Giappone e che ha rappresentato per tutti gli americani la vittoria sul nemico. Solo che questa storia poi è andata oltre, perché alcuni di quei militari, quelli sopravvissuti alle battaglie successive, sono stati a tutti gli effetti utilizzati come una sorta di campagna stampa vivente, portati in giro per gli Stati Uniti per fare che cosa? Ovviamente per raccogliere altri soldi per finanziare la guerra. Questo tra l'altro è solo la prima parte, è una sorta di film doppio quello che ha fatto Clint Eastwood, perché Flags of Our Father è l'inizio, e poi lui ha girato un secondo film che si chiamava Lettere da Iwo Jima, che raccontava tutto questo avvenimento ma dal punto di vista dei giapponesi e non solo degli americani. Insomma, guardatelo se avete voglia. Se invece avete voglia di sapere qual è la storia di quella foto, state con noi, perché vi racconteremo esattamente quella storia, che è una storia complicatissima, o meglio la storia non tanto della foto quanto di chi è stato raffigurato in quella foto, di quei 6 soldati che con uno sforzo che sembra immane sollevano la bandiera americana sul colle dell'isola di Iwo Jima. Ma prima vi racconteremo invece la storia di un'altra foto che non ha nulla a che vedere con la guerra, che ha a che fare in realtà con una corsa, con una maratona e con la fortuna di diventare l'icona ufficiale, di diventare il simbolo della maratona del 2017, semplicemente perché un fotografo ha scattato la foto giusta al momento giusto. Benvenuti a Linee d'ombra. La mia storia non è molto diversa da quella di altre migliaia di runners, se non per un evento particolare che continua a emozionarmi a distanza di anni. Correvo dal 2009, la mia parabola era quella di molti altri sportivi amatoriali, il calcio da giovane, poi qualche anno di bicicletta e alla fine l'attività più pratica di tutte, la corsa. Inizio senza pretese, ma come sempre mi faccio prendere la mano dal senso di sfida personale. Nel 2009 corro la mia prima mezza maratona e subito decido di attaccare la regina, la maratona. Nel 2010 corro la mia prima 42 km, un disastro. Come spesso accade, l'inesperienza mi fa partire troppo forte e termino tra i crampi. Ovviamente arrivo alla fine perché dopo mesi di allenamento niente mi fermerà dal togliermi la soddisfazione di tagliare il traguardo. Negli ultimi 10 km di gara continuo a pensare solo ed esclusivamente chi me l'ha fatto fare. Guarda che figuraccia, non potevi fermarti la mezza maratona? E un sacco di altri pensieri catastrofici. Ma un metro dopo il traguardo stavo già pensando a quale sarebbe stata la prossima gara. La seconda maratona invece è andata meglio, crono migliorato e gara gestita alla grande. La terza, un altro disastro, e così via.
Il problema della maratona è trovare il ritmo giusto a cui correrla, perché bisogna partire piano, più piano di quello che tu penseresti, perché ti senti in forma, ti sei allenato per mesi, arrivi il giorno della maratona che sei riposatissimo, ti sei idratato bene, sei al top. In realtà bisogna risparmiare energie, e questa sensazione di chi me l'ha fatto fare su adesso 17-18 maratone che ho fatto, penso di averla avuta su 15 o 16.
Corro a Padova, Venezia, Roma, Amsterdam, Vienna. E come per tutti i maratoneti, inizia a manifestarsi il sogno o desiderio della maratona delle maratone, New York. E l'occasione si presenta nel 2017. Ho già corso 14 maratone, con esperienze e risultati di tutti i tipi. Ho un personale di 3 ore e 20, è un tempo onorevole. E, insomma, sono pronto e maturo per la grande esperienza. L'iniziativa parte dal mio gruppo di runners. Alcuni di loro hanno già corso nella Grande Mela nel 2007 e c'è la voglia di ripetere quell'esperienza. Subito il progetto ha grande adesione. Ci andremo praticamente tutti e tra runners e accompagnatori partiremo in 42 persone. Non manca nessuno. Compagni di allenamento, di gare, il presidente, mio fratello, il mio migliore amico. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Unico rammarico: non avrei potuto avere al seguito tutta la mia famiglia per problemi organizzativi di scuola e di lavoro. Prima volta a New York e già questo fa perdere il fiato. Cerco di sfruttare al meglio l'occasione in attesa del giorno della gara. La corsa è un'emozione continua, dai preparativi al trasferimento a Staten Island, dalla partenza sul ponte all'impatto con il pubblico al di là del ponte, dal percorso tra due ali di folla fino all'arrivo a Central Park. La gente a bordo strada è commovente, c'è una partecipazione incredibile della città. Sembra di correre dentro a uno stadio per 42 chilometri. Per me la corsa è andata come è andata, non ricordo neanche il crono finale. Partito a bomba sulle ali dell'entusiasmo e del tifo, la luce si è spenta ben presto, già prima del 30° chilometro. Da qui inizio a corricchiare, camminare, saluto il pubblico, ringrazio, regalo un paio di guanti a un ragazzino e mi guardo in giro perché è uno spettacolo. All'entrata in Central Park, il caso mi fa ricongiungere con il mio amico Giacomo, che avevo salutato ben prima della partenza perché lo start era da griglie differenti. Percorriamo l'ultimo tratto assieme, ma io sono praticamente in trance.
La maratona di New York è veramente una cosa unica, pazzesca, perché c'è una partecipazione della città, cioè viene chiusa una città come New York completamente, perché la maratona attraversa tutti e 5 i quartieri di New York, ed è una festa globale. La gente va sulle strade, fa un tifo che è commovente, perché sembra veramente di correre dentro uno stadio per 40 chilometri. Per cui in mezzo a tutte queste cose che pensavo, tutte queste emozioni, gli ultimi chilometri passavano senza neanche accorgermene, nonostante fossi stanchissimo.
Sulla linea del traguardo caccio un urlo di soddisfazione mista a commozione che mi porterà particolarmente fortuna, perché un fotografo dell'organizzazione coglie l'attimo e mi scatta una foto. Poi gli stessi organizzatori decidono di mettere quella foto come copertina della mail di congratulazioni per aver portato a termine la maratona, spedita 2 giorni dopo l'evento. Il fatto è che quella mail non è arrivata solo a me, è arrivata agli oltre 50.000 partecipanti di quell'edizione e per tutti la foto simbolo ero io. Quindi io, mercoledì mattina rientrato in Italia, torno alla normalità verso una giornata di lavoro. Mentre sono in auto mi chiama mio fratello. Ago, mi dice, questi rintronati della maratona di New York si sono sbagliati, mi hanno inviato una mail con la tua foto, era la tua mail. Controllo e vedo che è arrivata anche a me. Dopo qualche minuto mi chiama un altro amico, facendomi notare che anche lui ha ricevuto il messaggio con quel mio faccione. E lì realizzo e comincio a piangere. A coronamento di questa fantastica esperienza, questa soddisfazione che ancora oggi mi pare impossibile e mi fa emozionare. Such a waste of time. Stay clear, runner up. He's got some tricks, he's not afraid to try. Ammetto che io sono sempre un po' scettico quando ci arrivano le storie legate alle grandi passioni, perché le grandi passioni, tra le quali c'è ovviamente la corsa, tendono a un pochettino a far calare un velo su noi che le viviamo e che ne siamo posseduti quasi. E quel velo quindi ci impedisce poi di essere obiettivi quando raccontiamo, insomma, in sostanza, per dire, di solito le storie legate alle passioni sono un pochettino noiose. Non è invece così per la storia di Agostino, non solo perché ci racconta di quella maratona e ci spiega che cosa accade, ma soprattutto per quella foto incredibile che vi consiglio di andare a vedere immediatamente sul nostro profilo Facebook, quello di Linea d'Ombra, o su Twitter, perché davvero sembra una foto quasi posata. Pronto? Ciao Agostino, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao.
Questa foto è clamorosa perché tu, a parte che insomma sei in una forma splendida, hai questa magliettina gialla con scritto Ago davanti, hai le braccia perfettamente aperte, simmetriche, e poi non hai nessuno intorno, che non è facile, nel senso che quando arrivi alla maratona spesso hai altre persone, sì, si vedono sullo sfondo, ma tu tieni tutta la scena.
Vero, sì, è stato uno dei fattori proprio clamorosi di quella foto lì. In realtà sull'arrivo ero molto vicino a mio amico Giacomo, però poi sulla linea d'arrivo ci siamo staccati un attimo così e me la sono goduta un po' per conto mio.
Tra l'altro a questo proposito, Ago, visto che appunto parli di un amico con cui arrivi, io mi sono permesso di chiedere ad Anita, e Anita ovviamente l'ha fatto con grande piacere, di postare accanto alla tua foto una foto scattata esattamente nello stesso modo, cioè al traguardo della maratona di New York, però di qualche anno prima, in cui io e il buon Mauro Pescio, che è autore e amico mio, l'avevamo fatta insieme. Noi, a differenza vostra, l'abbiamo fatta, diciamo, lui in realtà ha aspettato me, e arriviamo, solo che la differenza è che tu sembri fresco come una rosa, io sembro un anziano che arriva con le braccia alzate ma nemmeno completamente, sembro seduto sul water, devo dire. È una foto orribile, però ho voluto metterla. Invece Mauro è davanti a me, è più scattante, anche sembra più vecchio di 10 anni. Tu quanti anni avevi, Agostino, in questa foto qua?
All'epoca ne avevo 47.
È l'età delle maratone, no? Diciamocelo, Agostino, perché insomma a uno viene voglia di fare una maratona dopo i 40. È difficile che a un ventenne pigli il desiderio di correre 42 km e 195 metri, no?
Vero, vero, ci vuole tanta pazienza, tanta pazienza. Tu stai... Però poi uno dei segreti di quella foto è proprio il mio amico Giacomo, che poche centinaia prima dell'arrivo mi ha detto: oh, mi raccomando, sistemarsi, pettinarsi. Esperienza, tutta esperienza.
Perché tutti sanno che lì ti scattano la foto e tu vuoi avercela. Sì. Senti, quindi dov'è finita sta foto esattamente? Cioè, dove l'ha usata la New York Marathon? Nelle mail?
Guarda, quando ci si iscrive alla maratona, poi si viene inseriti nella newsletter che arriva periodicamente per informare prima della gara, tutte le informazioni del caso per la partenza, eccetera. Rientrato in Italia il martedì, mercoledì mattina prendo la mia macchinina per andare al lavoro e riprendere la vita di tutti i giorni, ancora un po' stordito da jet lag, emozioni, eccetera. E trovo la mail dell'organizzazione che fa le congratulazioni a tutti gli arrivati, certo, fine share di quell'edizione, con la mia foto, e subito penso: wow, forti sti americani, ti mandano 2 giorni dopo, già riescono a mandarti una mail personalizzata.
Certo, a ciascuno la propria foto, certo.
Sì, mi chiama mio fratello e mi dice: guarda che sì, storditi della maratona di New York hanno sbagliato, hanno mandato anche me, hanno sbagliato
e mi hanno mandato la tua mail
con la tua foto, e così hanno sbagliato cognome, sbagliato fratello, eccetera. Mi chiama un terzo amico, mi dice: oh, mi è arrivata una mail con la tua foto, ma com'è sta storia? E lì ho realizzato e ho dovuto fermare la macchina perché l'emozione era troppa, e è stata una cosa pazzesca. Ho realizzato insomma che era stata utilizzata come foto copertina per tutti i 50.700 arrivati di quella maratona.
Tra l'altro è la maratona del 2017, giusto?
È la maratona del 2017.
E allora mi sa che l'ho ricevuta anch'io quella foto, perché l'ultima maratona della mia vita è stata proprio quella lì nel 2017, quindi probabilmente a distanza di ore, ma l'abbiamo fatta insieme. Io ho compiuto il solito errore, cioè quando compili il form in cui ti chiede in quanto tempo pensi di finire la maratona, io ho messo un tempo altissimo e quindi ho aspettato quelle 4 ore al freddo a Staten Island. Per la partenza sono partito credo alle 11, non mi ricordo, insomma, perché per chi non lo sapesse, visto che chiudono il ponte dal quale si passa, tutti i corridori devono essere in questa sorta di forte militare, no? È un luogo militare con dei grandi prati, quindi ci sono 50.000 persone che sono lì che aspettano la partenza dalle 7 del mattino, ma la partenza è scaglionata, partono alle 8 quelli forti, poi alle 9, poi alle 10, poi alle 11. Ecco, io le 2 volte che l'ho fatta sono sempre partito alle 11 e la sensazione è stata che quando partivo dopo 4 ore al freddo e al gelo, facendo ore di coda per andare a fare la pipì nei bagni chimici, mi ero sempre detto: boh, il peggio è andato, nel senso che se sono sopravvissuto al freddo per 4 ore, adesso correre non sarà così difficile. Senti, che cosa ti ricordi? Qual è l'emozione più grande di quel percorso, di quella maratona, Agostino?
Guarda, è stata già senza foto era una cosa indimenticabile perché è stata, appunto, è venuta dopo altre 14 maratone fatte, quindi avendo maturato una certa esperienza, e quindi avendo la possibilità di godersela proprio fino in fondo. Poi chiaramente per un maratoneta New York è il sogno, è l'obiettivo. Quindi prima volta a New York, quindi 6 giorni in giro per New York a bocca aperta, e la maratona, poi la possibilità di andarci con praticamente tutto il gruppo con cui vado a correre, mi alleno quotidianamente, c'era mio fratello Beppe, c'era il mio migliore amico Simone, il presidente, il capitano, Matteo, che si è prodotto.
Era tutto perfetto, Agostino,
era tutto perfetto. La maratona, vabbè, tecnicamente è andata come è andata, perché preso dall'entusiasmo sono partito a bomba, sono passato alla mezza sotto il tempo personale
e poi sei scoppiato chiaramente
folle, e lì sono scoppiato, ma poi anzi forse è stato quasi meglio così, perché me la sono presa con calma, ho cominciato a guardarmi intorno un po' di più, è stata una cosa fantastica, per cui tutto bene, tutto bello, con questa appendice
della foto, pazzesca. Certo, che non so in quanti possono dire di aver avuto la loro foto ufficiale alla New York Marathon. Ti ringrazio moltissimo Agostino per la storia, per la fotografia. Andate a vederla e magari dedicate anche 5 secondi invece alla foto di quei due disperati, Matteo Caccia e Mauro Pescio. Tu davvero, tu sei tipo un eroe che arriva e noi siamo due disperati con le braccia semi alzate che sembrano dire ce l'abbiamo fatta. Mauro Pescio manco quello, le tiene in forma lungo il corpo. Agostino,
no, guarda, ti giuro una cosa, non mi sono messo in posa.
No, lo immagino.
Secondo, ma... non sono arrivato a braccia alzate, ok, così. È stato proprio...
No, ma poi tra l'altro tu sei con una canottiera con tutti i muscoli tirati, noi siamo completamente coperti con della specie di giubbotti. Vabbè, basta così. Agostino, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te.
A presto, grazie.
Ciao.
Grazie per i messaggi che stanno arrivando riguardo alla foto nostra, mia e di Mauro, al confronto della foto di Agostino. Se volete ce ne sono altre che ma non vi mostreremo, anche se Anita Panizza ha fatto di tutto per estorcere. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Una delle foto di guerra più famose di sempre è stata scattata il 23 febbraio del 1945 da Joe Rosenthal, un fotografo della Associated Press, che quel giorno si trovava sul monte Suribaki, sull'isola giapponese di Iwo Jima. Rosenthal fotografò 6 soldati dell'esercito americano che issavano una bandiera degli Stati Uniti sulla cima di una montagna, e la foto diventò rapidamente il simbolo della Seconda Guerra Mondiale e successivamente una delle immagini più iconiche di tutto il Novecento. Solo 75 anni dopo, però, si è arrivati a identificare tutti e 6 i soldati ritratti nella foto. In questa puntata, che si intitola Storia di una foto, vi raccontiamo proprio la complicatissima storia della foto di Iwo Jima. Così si intitola l'articolo del Post dove l'abbiamo letta. Restate con noi. La battaglia di Iwo Jima fu combattuta tra il 19 febbraio e il 26 di marzo del 1945. Subito dopo la campagna americana nelle isole Marshall e prima di quella a Okinawa. Gli Stati Uniti, che facevano parte della coalizione degli alleati, stavano combattendo contro il Giappone, che era parte dell'asse. Era la cosiddetta guerra del Pacifico, uno dei fronti della Seconda Guerra Mondiale. Sull'isola di Iwo Jima c'era un'importante e strategica base aerea e navale, giapponese ovviamente, presidiata da poco più di 20.000 soldati. Gli americani sbarcarono sull'isola il 19 febbraio del 45, sottovalutando le difficoltà dell'invasione. Fu necessario più di un mese per conquistare quell'isola, con un impegno complessivo di oltre 70.000 soldati statunitensi. La battaglia fu molto sanguinosa, morirono circa 6.800 soldati americani e quasi 20.000 militari giapponesi. La guerra del Pacifico si sarebbe conclusa solo nell'agosto del 45, dopo i bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki.
Gli uomini della 28ª compagnia della 5ª divisione dei Marine avevano combattuto fino a raggiungere la cima del Monte Suribachi e issare la propria bandiera. I Marine pagarono un alto prezzo per questo. Nei primi 5 giorni erano stati feriti o uccisi oltre 5.600 uomini. I sopravvissuti trovarono una qualche consolazione nella vittoria.
La foto dei soldati che issano la bandiera americana fu scattata il 23 febbraio in cima al Monte Suribachi, luogo strategico per il controllo della zona. La conquista era avvenuta quello stesso giorno. Quella mattina Rosenthal partì verso il monte incontrando altri due fotografi che si unirono a lui. Arrivato sulla cima, si accorse che 6 soldati stavano proprio per issare la bandiera americana. Si posizionò e scelse l'obiettivo più adatto per scattare la fotografia. Nel frattempo, uno degli altri due fotografi che stava riprendendo con una cinepresa si piazzò vicino a lui e gli chiese se fosse d'intralcio.
Bill Genaust, the Marine photographer with a movie camera.
Bill Genaust, il fotografo dei Marine con la cinepresa, si è piazzato alla mia destra e mi ha detto: «Non ti do fastidio, vero Joe?» Io mi sono voltato, ho detto di no, e in quel momento avevano appena sollevato l'asta da terra. La stavano issando. Avvicinai la mia macchina fotografica al viso. La tenni ferma. Guardando attraverso il mirino, intravidi solo quel momento. Volevo immortalare quella bandiera in cima al monte. Lo volevo con tutto me stesso. Non sapevo come fosse venuta e speravo solo di aver fotografato proprio ciò che avevo intravisto nel mirino. Non potendo sapere di aver appena scattato quella che sarebbe stata la foto più importante della sua vita e una delle più famose della storia, Joe fece altre foto, radunò tutti i soldati intorno alla bandiera e ne scattò un'altra che prese poi il nome di Gung Ho, una locuzione di origine cinese, popolare nell'esercito americano per esprimere entusiasmo. Il rullino con la foto fu mandato a sviluppare da Rosenthal nella redazione militare sull'isola di Guam, dalla quale fu trasmessa via radiofax alla redazione centrale a New York. Il 25 febbraio, meno di 48 ore dopo il momento in cui era stata scattata, finì sulle prime pagine di moltissimi giornali, in un tempo incredibilmente breve per quell'epoca. L'immagine divenne rapidamente un simbolo dello sforzo dei soldati statunitensi nel Pacifico e fu utilizzata dalla propaganda dell'amministrazione del presidente Franklin Roosevelt e da quella di Harry Truman. Nel 1945 la foto vinse il premio Pulitzer e fu riprodotta in vari formati, dai francobolli al memoriale dei Marines ad Arlington, in Virginia. I nomi dei soldati della foto non furono subito resi noti, ma nel 1945 il presidente Roosevelt ordinò che fossero identificati perché voleva usarli per pubblicizzare la raccolta fondi per il finanziamento della guerra del Pacifico. Non era però una cosa facile. Perfino i soldati che quel giorno erano stati sul Monte Suribachi non erano sicuri dei nomi di quelle 6 persone che avevano alzato la bandiera. René Gagnon, che si sapeva con certezza fosse uno dei 6, diede i nomi degli altri: John Bradley, rimasto ferito nei giorni seguenti, Franklin Sosley, Michael Strank e Henry Hank Hansen, tutti morti a Iwo Jima. Ira Hayes, il 6º uomo nella foto, aveva chiesto a Gagnon di non fare il suo nome perché non voleva diventare famoso. Gagnon però aveva sbagliato un nome senza volerlo. L'uomo tutto a destra non era Hansen, ma il Marine Harlon Block. La famiglia di Block, morto in battaglia, rese nota la cosa un anno dopo, nel 1946, e un'indagine del corpo dei Marines lo confermò. Gagnon, Hayes e Bradley, gli unici sopravvissuti, tornarono negli Stati Uniti, incontrarono il neopresidente Truman e partirono in tournée per il paese per raccogliere fondi tra il maggio e il giugno del 1945.
You'll catch him surfing in outside.
Oggi tutti gli uomini della foto di Rosenthal sono morti. John Bradley morì nel 1994, suo figlio James scrisse il libro Flags of Our Fathers nel 2000, diventò un bestseller e ispirò l'omonimo film di Clint Eastwood. Ma nel 2014 due storici amatoriali scoprirono che per 70 anni ci si era sbagliati anche sull'identità del soldato al centro della foto. Non era John Bradley, il padre di James, ma era Harold Schultz. Gli storici infatti notarono che nella foto la faccia dell'uomo che si credeva essere Bradley era coperta, ma in altre, in cui è ritratto sicuramente Bradley, si vede chiaramente i due non sembravano la stessa persona. Inoltre il soldato non aveva i risvolti ai pantaloni, mentre in tutte le altre foto Bradley ce li aveva. Ma la differenza più grossa era nella cintura. Bradley non era un Marine, ma un portaferiti della Marina. L'uomo nella foto invece aveva una cintura con il posto per le munizioni e delle cesoie per tagliare il filo spinato, esattamente quelle che usavano i Marines. Per dare un nome al soldato che fino a quel momento era stato scambiato per Bradley, lo storico contattò Eric Krelle, un progettista di giocattoli statunitensi che gestiva un sito dedicato ai Marines e che aveva a disposizione moltissimo materiale su Iwo Jima, che aveva raccolto in anni di ricerche amatoriali. Krell si mise a spulciare tutte le foto e le riprese in suo possesso. Nel video girato nel momento dell'issata della bandiera, notò che per un momento si vedeva una specie di laccio pendere dall'elmetto dell'uomo misterioso. Passando in rassegna tutte le altre foto di quel giorno, trovò un'altra immagine di un soldato con lo stesso laccio sull'elmetto. Era Harold Schultz, fino ad allora mai associato alla foto di Iwo Jima. Contattò allora un giornalista dell'Omaha World Herald che provò a verificare la scoperta contattando degli storici. La maggior parte negò categoricamente l'ipotesi, esprimendo molti scetticismi sul fatto che la teoria arrivasse da due storici amatoriali. Uno rispose al giornalista che i due erano chiaramente pazzi. Un'ora dopo però scrisse di nuovo al giornalista per dirgli due cose. Si era convinto della scoperta, ma non voleva essere citato. Prima di scrivere il suo articolo, il giornalista contattò anche James, il figlio di John Bradley. All'inizio lui reagì con scetticismo. «Ascolta», disse il giornalista, «ho scritto un libro basato sui fatti che mi hanno raccontato le persone che erano lì davvero. Sono le mie ricerche. Io ci credo». Alla fine però si convinse che quello in foto non era suo padre, ma Schultz, come confermato ufficialmente anche dal corpo dei Marines anni più tardi. L'ultimo colpo di scena è arrivato due anni fa, nel 2019, anno in cui si scoprì che il soldato che era sempre stato identificato come Gagnon, che nella foto è quello più nascosto di tutti, in realtà era Harold Keller. Lo si capì analizzando alcuni dettagli come il motivo mimetico sull'elmo e la fede nuziale al dito. Questi risultati sono stati esaminati dal Digital Evidence Laboratory dell'FBI, che ha confermato la conclusione. Insomma, i sei uomini che hanno issato la bandiera americana dunque sono Hayes, Schultz, Strank, Susley, Keller e Block. Indipendentemente da chi fosse nella foto, si legge in una dichiarazione ufficiale dei Marines alla NBC, ogni soldato che ha messo piede su Iwo Jima o ha sostenuto lo sforzo del mare o dell'aria intorno all'isola è e sarà sempre una parte preziosa della storia del nostro corpo. Sono tutti degli eroi. I've stopped dying hard for love. You say I'm hurt, I will take your word. Leather pants, happiness, $100 by success, hanging with your. Fashionable horse. And I'm wounded, but I will take. Questa è la storia complicatissima, come dice appunto il titolo stesso del pezzo dove abbiamo trovato questa storia, che è appunto un pezzo del Post. È una storia complicatissima perché prevede delle ricerche, come avete sentito, fatte su elementi minimi, un anello nuziale, un cinturone. Se avete voglia, abbiamo pubblicato, oltre alla foto di Uojima, che è chiaramente quella foto che conoscete, immagino che conosciate, anche una sorta di piccolo grafico dove i militari sono stilizzati e su ognuno di loro c'è il proprio nome. Lo trovate su Facebook all'indirizzo di Linee d'Ombra, oppure sul nostro Twitter, idem Linee d'Ombra. Altrimenti potete leggervi nuovamente il pezzo sul Post, la complicatissima storia delle foto di Iwo Jima. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Linee d'Ombra.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, quella di Pasquale e Krista, che l'avrete capito è la storia d'amore, direi, per Pasquale della vita. Dico per Pasquale perché non conosco la versione di Krista. Sicuramente per Pasquale è una delle storie d'amore più importanti della sua vita. Li abbiamo lasciati in un contesto drammatico, perché Pasquale era a Bologna e aspettava l'arrivo della sua fidanzata, e solo che era il 2 agosto del 1980 quando esplode la stazione di Bologna e porta con sé un numero elevatissimo di persone, e lui teme che tra queste persone ci sia anche Krista. Poi Krista gli appare davanti e lui, come trasfigurato, la riaccoglie tra le sue braccia, e quindi è come se fosse davvero una specie di rinascita o di nuova nascita, come se lei fosse nata di nuovo ai suoi occhi, come se la loro coppia si stesse per la prima volta formando sotto il sole di agosto di questa Italia del 1980. E quindi siamo con loro, siamo in quell'Italia, siamo in quell'estate, e vediamo che cosa succede. Allora fai un passo verso di lei e la stringi forte, e cerchi in lei l'aiuto di cui hai bisogno. Lo cerchi decifrando nella forza delle sue braccia quanto la mia felicità corrisponde alla sua, e in quel momento ho sentito che quello che cercavo io era quello che cercava anche lei. Inizia da qui una storia d'amore che non si dimentica mai, che non si ripeterà più, che vorresti rivivere, e la cerchi per il resto di tutta la tua vita.
A casa mia non c'erano problemi, perché insomma la mia famiglia è sempre stata una famiglia abbastanza libera, moderna, so come dirti, figli dei fiori. Non c'era addirittura, io non mi ricordo nemmeno la presenza di mia madre, perché mio padre e mia madre erano separati, però non mi ricordo nemmeno, lei probabilmente mia madre era partita per farsi un giro, una vacanza, qualcosa del genere, ma non mi ricordo che ci fosse anche lei in casa. Ora incominciano un po' quelle ricostruzioni più difficili da fare, per una ragione precisa, che tutto il periodo da quel momento lì, dal suono del campanello fino alla fatidica lettera che lei mi scrive quando io facevo il militare, inizia un periodo che non ha tempo.
Non si può raccontare una storia come questa senza conoscere gli occhi di chi ti fa battere il cuore. Vorrei farvi entrare dentro questa emozione che è la forza di muovere la tua vita, che ti guida nelle scelte e che le giustifica tutte. Anche quelle senza senso, senza una logica, senza una ragione. Ma siccome non ci riesco, vi chiedo di fidarvi di me. Credete ciecamente in questo grande amore che riempie ogni pertugio dell'anima e del corpo, dando il senso alla vita.
Nel senso che tutto noi lo facevamo in funzione a quello che noi, al nostro amore, al nostro stare insieme, al nostro amore. Quindi ora risalire perfettamente a tutte le date, quando lei è dovuta ritornare a Basilea, io l'ho seguita, cioè tutte queste cose qui mi è più difficile. Mi ricordo che doveva appunto finire l'estate, c'era ancora tutto settembre, quindi, e io naturalmente quando lei è stata lì l'ho presa e l'ho portata in giro per la Toscana con la moto Morini.
Da buon toscano campanilista, decisi di trascorrere gli ultimi scampoli di quell'estate in giro per la mia regione. In sella alla mia moto infilavo le curve tra i filari dei cipressi e le colline del Chianti e della Val d'Orcia, e le sue braccia mi stringevano forte, senza mollarmi mai. See, yeah, what this world has done. c'è Anita Panizza di là dal vetro che si è sciolta per l'immagine della coppia in giro in moto per la Val d'Orcia, per le colline del Chianti, e noi vi lasciamo qua con la sapienza che il nostro Mauro Pescio riesce a mettere nel racconto della storia di Pasquale. Ci domandiamo chissà cosa succederà poi, perché ovviamente qualcosa succede, ma lo saprete domani. Grazie a lui, grazie a Mauro, grazie a Pasquale, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni. Noi diamo la linea al GR, mandateci le vostre storie, lineadombra@radio24.it. Vi dicevo, linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!